Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
A tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità, le idee, gli stili di vita leggendo notizie attraverso una lente speciale. Cerchiamo di rappresentare anche criticamente il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. E c'è una buona notizia per la nostra trasmissione: da questa puntata, tutti i sabati e in replica la domenica, andremo in onda su una nuova emittente, Radio RBE, acronimo di Radio Back with Evangelica. Nata in Valpellice nel 1984, si tratta di un'emittente che trasmette via etere nelle province di Torino, Cuneo e Imperia, ma è presente sia in audio sia in video anche in rete. Il tutto con un palinsesto molto ricco di informazione e di cultura e sempre aperto al pluralismo delle idee e dei punti di vista, come dimostra la stessa scelta di accogliere il nostro programma nel palinsesto. Siamo molto felici di questo incontro e speriamo di portare un buon vento antispecista alle nuove ascoltatrici e ai nuovi ascoltatori.
Forse già mattina non lo so, un bambino inventerò. Tenaz, tenaz.
Nella puntata di oggi, che è la numero 817, torniamo a parlare di caccia, perché la stagione venatoria è ripartita con la sua conta di morti e feriti umani. Parliamo del Controfestival della Letteratura di Mantova, un'iniziativa antispecista. I Troglodita Tribe commentano per noi un'iniziativa francese di noleggio pecore e capre per tosare l'erba nei prati di casa dei privati. Parleremo anche di giaguari messicani. Non mancherà una ricetta a tema e buona musica. Tutto a cura di Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriosito. Aperta la stagione della caccia e noi abbiamo pubblicato sul portale di Altra Economia un lungo pezzo che esamina la situazione attuale della caccia in Italia e le modifiche che questo Parlamento, questa maggioranza di governo, sta cercando di apportare. Trovate tutto digitando www.altreeconomia.it. Adesso però ci riferiamo al sito internet del Gruppo di Intervento Giuridico, un'associazione ecologista diffusa a livello nazionale, che ha pubblicato un post sulla tragica conta dei danni della prima giornata di caccia nella nuova stagione venatoria. Puntuale, quindi, riprende il conto dei morti e dei feriti umani a causa della caccia. Consueti, sistematici incidenti di caccia che ogni anno causano decine e decine di morti e di feriti. cacciatori, ma anche semplici cittadini, perché la caccia in Italia, oltre a costituire un grave problema di natura ambientale, è anche un problema di sicurezza pubblica, mai realmente affrontato in modo serio da una classe politica che sembra insistere per voler ampliare i tempi, i luoghi, le specie cacciabili, favorendo con molte elargizioni la minoranza corporativa venatoria. Ai danni però della fauna selvatica, degli interessi e della sicurezza degli italiani. Il gruppo di intervento giuridico, quindi insieme a decine di associazioni ambientaliste e animaliste, ha contrastato, contrasta e contrasterà con forza questa deriva venatoria.
Sonnambulismo per fuggire alla cattiva compagnia, equilibrismo tra le strade sempre piene.
Il grave incidente di caccia è accaduto domenica 21 settembre nelle campagne alle porte di Carrù, in Piemonte, quando durante una battuta di caccia al cinghiale uno dei cacciatori è stato colpito dal rimbalzo di un proiettile esploso da un compagno. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 10 del mattino. L'ucciso era un agricoltore, padre di due figli, è apparso subito gravissimo e morto poco dopo. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Stato colpito al petto da un proiettile di rimbalzo esploso da un altro cacciatore che sparava a un cinghiale. Altro incidente di caccia a Vico Equense. Un uomo di 39 anni è giunto al pronto soccorso con varie ferite al volto causate da pallini di caccia. L'uomo era impegnato in un'attività venatoria e sarebbe stato colpito accidentalmente da una scarica di pallini da qualche suo collega e ha riportato escoriazioni giudicate guaribili in 10 giorni. Ciascuno potrà trarre le sue conclusioni e farsi un'idea sul senso che può avere la caccia ai nostri giorni. Questa trasmissione non aveva ancora presentato il libro di Viola, nome d'arte Violino Viola, un'illustratrice e fumettista abruzzese appassionata di diritti animali, stregoneria e lettura. Nessun dorma, la rivolta arriva dal bosco, è un fumetto che affronta la tematica dell'antispecismo, una storia di amicizia interspecie e di resistenza in un mondo dove gli animali non hanno nessun diritto, tantomeno quello di essere liberi. Per ordinare questo libro a fumetti, se vi siete incuriositi, potete digitare violinoviola.com. Ma parlare di questo libro a noi invece serve per raccontarvi un'altra vicenda, l'esistenza di un controfestival della letteratura di Mantova, un evento antispecista che si pone in modo critico e contestatario rispetto al grande festival, diciamo così, istituzionale che si svolge da anni a inizio settembre. Esiste infatti un movimento di attiviste e di attivisti, il collettivo No Food No Science, che si mobilita per contestare gli sponsor di alcuni eventi culturali. Si parla di sponsor discutibili, insostenibili da un punto di vista ambientale, ma anche etico, aziende leader nel settore zootecnico, quindi produzioni di origine animale con il conseguente sfruttamento, il ricorso agli allevamenti intensivi, ai macelli e a tutto il resto. La contestazione del Festival di Letteratura di Mantova si è concretizzata, appunto, come dicevamo, in un controfestival antispecista, all'interno del quale è stato presentato anche il fumetto di Violino Viola, Nessun Dorma, del quale abbiamo parlato. Nel servizio, Viola commenta la sua esperienza del controfestival. Sentiamo.
Ciao, io sono Violino Viola, un'illustratrice e fumettista, e il 7 settembre scorso ho partecipato con il mio fumetto Nessun Dorma, la rivolta arriva dal bosco, alla prima edizione del controfestival di letteratura antispecista Pagine Animali a Mantova. Questo controfestival è stato organizzato dal collettivo No Food and No Science, un movimento nato per cercare un dialogo con il prestigioso Festival della Letteratura di Mantova sui temi della sostenibilità. Il Festival della Letteratura infatti si vanta da anni della sua attenzione e sensibilità ai temi legati alla sostenibilità e al rispetto per il pianeta. Sul sito della manifestazione si può vedere come ci sia un'intera sezione denominata Piano d'Azione, dove chi organizza il festival ci racconta come questo stia lavorando costantemente per aumentare la consapevolezza ambientale. Si può leggere ad esempio che nel 2011 abbiamo dato inizio al progetto Consapevolezza Verde, che ha garantito una presenza più strutturata e capillare dei temi e dei protagonisti del dibattito sull'ecologia all'interno del nostro programma. Da allora gli incontri di approfondimento ispirano azioni concrete volte a diminuire l'impatto ecologico del festival e lo sviluppo di un'agenda che armonizzi necessità organizzative e sostenibilità ambientale. O anche si può leggere che, nel corso degli anni, grazie a incontri, lezioni, interviste e laboratori con scienziati, politici, attivisti, narratori e giornalisti scientifici, per citarne solo alcuni, Naomi Klein, Jonathan Safran Foer, Vandana Shiva, Stefano Mancuso, abbiamo voluto rivolgere l'attenzione del pubblico all'importanza dell'ambiente e alla sua tutela, contribuendo allo sviluppo di un'intelligenza ecologica collettiva. Dopo tutte queste belle parole, però, nella pagina dove sono elencati gli sponsor del festival si possono leggere nomi come Grana Padano e Levoni, aziende leader nel settore zootecnico, a.k.a. allevamenti intensivi, che basano la loro attività sullo sfruttamento di migliaia di animali non umani, sfruttamento del territorio e della salute pubblica. È ormai universalmente riconosciuto che l'industria zootecnica è responsabile della maggior quantità di emissioni di CO2 a livello globale, più dell'intero settore trasporti mondiale, è prima responsabile delle zone morte degli oceani, è prima responsabile della deforestazione, e l'elenco potrebbe continuare. Il collettivo No Food No Science è nato quindi per far presente al Festival Letteratura di Mantova questa contraddizione inaccettabile. Non ci si può dare lustro di essere attenti alle tematiche ambientali e poi essere finanziate da aziende leader nell'inquinamento e sfruttamento di terra, acqua e aria. Quello che sta alla base del settore zootecnico è un circolo malsano di ingenti finanziamenti pubblici che gli allevamenti ricevono dall'Europa e dallo Stato, quindi da tutti noi. Finanziamenti che tengono in vita un settore che altrimenti non riuscirebbe a stare in piedi, e un mercato dominato dalla concorrenza sleale garantita dallo Stato. Un solo esempio per chiarire. Le secrezioni mammarie animali, cioè il latte animale, gode dell'IVA al 4%. Il latte vegetale, che tra parentesi non sfrutta nessuno e inquina infinite volte di meno, ha imposta l'IVA al 22%, come un bene di lusso. Ma ritorniamo alle giornate del Controfestival. Era la mia prima volta a Mantova e mi ha colpito l'aria irrespirabile che c'è in città, densa di puzza, di liquami, di deiezioni, di centinaia di allevamenti che circondano la città. È proprio quest'aria pesante e ammorbante che fa percepire la mole di interessi economici in ballo con gli allevamenti, interessi miliardari che pesano su chiunque si azzardi a sollevare obiezioni. Alla fine del festival, infatti, mentre con altre due ragazze stavo accompagnando un'amica bloccata da un persistente dolore alla schiena alla sua macchina, gli interessi economici si sono palesati nei panni di quattro agenti della Digos, che sembrava ci stessero aspettando. Insieme alle altre siamo state identificate, senza alcun motivo, e tenute per un'ora e un quarto per strada, dai quattro agenti della Digos più altri quattro agenti arrivati con due auto di pattuglia per l'occasione. L'intento di intimidirci era chiaro, e ancora una volta ci ha fatto percepire quanto gli allevatori siano potenti. Pensate per esempio alla disparità di trattamento delle proteste dei giovani di Friday for Future, multati, picchiati e anche molestati dalla polizia, e a come sono stati invece trattati gli allevatori in rivolta con i loro trattori. Vi ricordate? Sono stati ospitati a Sanremo con il tappeto rosso. Quindi ancora una volta sorge una domanda: da che parte vogliamo stare? Dalla parte di interessi miliardari fatti sulla salute pubblica e sulla pelle di miliardi di animali non umani? O dalla parte di chi viene sfruttato? È il momento di decidere.
La felice nasce, la felice cresce ogni volta. Puoi distruggerla come vuoi, ti rinasce.
tecnico è pascolo ecologico, ecopâturage, ma la grande catena del bricolage francese Leroy Merlin lo ha organizzato e ribattezzato come Plan B. La traduzione è piano B, un nuovo servizio per tenere l'erba in ordine senza rumore e senza emissioni. In principio fu un divieto, quello di tagliare il prato con mezzi meccanici tra le 12 e le 16 in 23 dipartimenti francesi, per ridurre il rumore, l'inquinamento e i rischi dovuti al caldo. Svolto in collaborazione con Green Sheep, il servizio coinvolge pastori locali che portano gli animali direttamente nei giardini. Il tutto si può prenotare online. Inclusi nel prezzo lo studio di fattibilità, i recinti, gli abbeveratoi, i ripari, i controlli veterinari. Le pecore devono solo tagliare l'erba, concimare e aiutare la biodiversità. Il prato quindi non verrà rasato come coltosa erba, ma la natura ne beneficerà e l'ambiente ringrazierà. Questi sono i vantaggi che vengono pubblicizzati. Niente CO2, nessun rifiuto da smaltire, tanto concime nel prato, tanto silenzio. Qualcuno dirà anche tante zecche e tafani, ma sembra il male minore. La pubblicità suona molto accattivante, sebbene il prezzo non sia proprio sociale. Il servizio costa 230 euro al mese, tutto compreso, ed è fino al 25% più economico, loro dicono, rispetto al taglio tradizionale. Ma sentiamo cosa ne pensano i nostri amici, autori e commentatori antispecisti Troglodita Tribe.
Pecore e capre affittasi.
In Francia stanno affittando le pecore e le capre da usare al posto di tosa erba e decespugliatori. No, non è la classica fantasia strampalata che ti guizza nella testa quando sei di fronte all'erba troppo alta. È un vero servizio che è stato immesso sul mercato. Si chiama Plan B. Eh sì, la forma onomatopeica imita simpaticamente il belato delle pecore. L'idea è di Leroy Merlin, un'azienda francese specializzata nella grande distribuzione per la casa, attiva nel bricolage, fai da te, edilizia, giardinaggio. Il costo per i privati è di 230 euro al mese, tutto compreso. Permette di avere il prato rasato, senza rumore, senza inquinamento, con un lavoro realizzato a regola d'arte, da manodopera che si muove in silenzio e senza mai protestare.
L'idea nasce a causa di una serie di regole antirumore che in Francia impedivano l'uso dei classici metodi durante determinate ore del giorno. La strategia prevede che gli animali vengano letteralmente ceduti in affitto per essere usati il tempo necessario. Te li portano, li usi e poi tornano a riprenderseli. È un'idea che punta sul falso mito di un'ecologia che consente qualsiasi forma di sfruttamento. In questo caso la chiamano collaborazione tra umani, pecore e capre, che dopo tutto brucherebbero comunque i prati, tanto vale usarle, dirigerle a pascolare dove più ci conviene.
Non importa se quegli animali non sono strumenti di lavoro, ma individui con tutte le loro logiche e le loro esigenze etologiche. Individui che non dovrebbero trovarsi diretti, deviati, deportati e condotti dove conviene a qualcun altro. Non importa che il concetto stesso di collaborazione dovrebbe prevedere anche la libera scelta. Non importa se quell'erba non è una ricompensa o un salario, ma ciò che troverebbero comunque e ovunque, se solo non fossero costrette, rinchiuse, sfruttate.
Lo chiamano ecopascolo, sembra lavoro salariato e proprio per questo fa sorridere, per l'ingegnosità dell'idea. Gli animali lavorano e mangiano nello stesso tempo e invece è uno sfruttamento ancora più subdolo, proprio perché camuffato. L'idea che pecore e capre lavorino per noi ci fa pensare appunto a stipendi, diritti, ferie pagate, magari a sindacati, scioperi, manifestazioni, ci fa pensare all'indispensabile necessità di lavorare che caratterizza noi umani.
Noi umani, appunto, ed è qui che risalta il cuore della questione. Siamo sfruttati tutti e tutte. Lo sfruttamento è una prassi che diamo per scontata, è la regola che muove il nostro mondo, a cui siamo talmente assuefatti da non riuscire neanche più a ribellarci.
È per questo che lo sfruttamento animale, in tutti i suoi aspetti più subdoli e violenti, non ci colpisce come dovrebbe, perché noi non ci prendiamo solo la carne, il latte, le uova, la pelle, il sangue, le ossa e il lavoro degli animali, ci prendiamo soprattutto la loro libertà, il loro diritto a scegliere dove stare, dove pascolare, cosa mangiare, con chi accoppiarsi, come vivere e come morire. E ci sembra normale. Basta una telefonata, bastano 230 euro al mese, tutto compreso.
Lei balla sola, ha la musica nell'anima. E intanto vola dove non si arriva mai. Cammino solo, quattro calci ad un bar.
Questa notizia andiamo in Messico, nel sud del Messico, nella rigogliosa selva La Candona. Un gruppo di comunità ha cambiato per sempre il proprio rapporto con il giaguaro, il più grande felino delle Americhe. Quello che un tempo era visto come un nemico da battere, oggi è diventato un simbolo di equilibrio e orgoglio locale, grazie al progetto Jaguardianes. Almeno 25 piccoli allevatori che prima eliminavano i giaguari per difendere il loro bestiame hanno deciso di trasformarsi in protettori della specie. La chiave del cambiamento è stata la consapevolezza. Il giaguaro non è solo un predatore, ma un regolatore naturale delle popolazioni di coyote e di molti altri animali che altrimenti avrebbero un impatto diretto su allevamenti e coltivazioni. Con l'aiuto di biologi e organizzazioni ambientali, i Jaguardianes hanno installato centinaia di telecamere trappola, raccogliendo oltre 100.000 registrazioni in 10 anni. Questo ha permesso di scoprire che i giaguari non vivono soltanto nelle aree protette, ma utilizzano anche i terreni comunitari come zone di caccia e riproduzione. Un segnale forte che la coesistenza è possibile. Uno dei punti di svolta è stato l'introduzione di un'assicurazione per gli allevatori, che risarcisce chi perde eventualmente animali a causa delle predazioni. Questo meccanismo ha abbattuto la voglia di vendetta e ha aperto spazi di dialogo. Accanto a questo, progetti di ecoturismo sostenibile e iniziative produttive alternative hanno creato nuove fonti di reddito, riducendo la pressione sulla foresta. Vi viene in mente qualcosa? A noi viene in mente il lupo. Anche il lupo è odiato dagli allevatori, ma è possibile con progetti opportuni facilitare la coesistenza. Speriamo che nella nostra Europa qualcuno sposi un'idea come quella messicana. I risultati hanno parlato chiaro. In Messico la popolazione del giaguaro è cresciuta del 10% negli ultimi anni, segno che la convivenza è non solo possibile ma vitale. Oggi i Jaguardianes dimostrano che trasformare la paura in protezione non è un'utopia, è un modello di convivenza che potrebbe ispirare l'intera America Latina e oltre. Kiosco Vegan Chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica di cucina vegana Il Pasto Gentile, ci propone ogni settimana una ricetta non violenta a tema. Sentiamo cosa si è inventato stavolta.
Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Continuiamo a parlare di Mantova, ma questa volta ci spostiamo in cucina, anzi in pasticceria per la precisione, e lo facciamo con una ricetta cult della città, la sbrisolona mantovana. Gli ingredienti per una tortiera da 22 cm di diametro sono 100 g di farina di mais tipo fioretto molto fine, 100 g di farina 00, 100 g di zucchero di canna, 100 g di burro vegetale o margarina, un cucchiaio di farina di ceci, un pizzico di curcuma, della vaniglia, la scorza di un limone grattugiata e 100 g di mandorle non pelate. Mettete le mandorle nel mixer, lasciandone alcune per la decorazione finale, e tritatele assieme allo zucchero. Dovrete ottenere una polvere, facendo però attenzione a non tirar fuori l'olio dalle mandorle. A parte, stemperate la farina di ceci in 50 ml di acqua e un pizzico di curcuma. In una terrina mescolate la farina di mais, la farina di frumento, la polvere di mandorle e zucchero, la vaniglia e la scorza di limone grattugiata. Unite la pastella di farina di ceci e il burro vegetale e iniziate a sbriciolare con le mani per creare un composto sabbioso a briciole grosse. Aggiungete le mandorle intere e continuate a sbriciolare l'impasto con le mani. Disponete il composto in una teglia da 20 o 22 cm di diametro. Sbriciolate la superficie, cospargetela di zucchero e decorate con qualche mandorla intera. Cuocete in forno in modalità statico a 180 gradi per circa 20 minuti. Poi abbassate a 160 gradi e completate la cottura per ancora 15 minuti fino a doratura della superficie. Se volete un risultato più croccante e biscottato, lasciate cuocere ancora 5 minuti, altrimenti sfornate e lasciate raffreddare prima di servire.
Per questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 818 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.